www.radiogio.it e la storia continua. L'Europa dei primi cristiani, i barbari convertiti e antichi missionari. L'introduzione del Verbo di Cristo presso le sterminate popolazioni pagane dell'Europa fu dettata principalmente da preoccupazioni politiche e perché a un certo punto quelle genti aderirono al nuovo credo abbandonando le proprie ataviche tradizioni? Dall'Irlanda alla Scozia, dalla Scandinavia ai Balcani, quella della conversione dei barbari rappresenta uno dei più affascinanti capitoli della storia altomedievale. La cristianizzazione dell'Europa nel corso del Medioevo è stata un processo secolare, complesso e diversificato. Al suo successo, che ai posteri tendiamo a considerare ovvio e scontato, ma che, ricordiamolo, avrebbe potuto avere anche esiti diversi, hanno concorso molteplici fattori che combinano scelte tattiche, pressioni politiche e militari. Emblematico è il caso dei Sassoni, piegati da Carlo Magno, obbligati ad accettare la croce, ma anche a volte di sincera convinzione. Un ruolo decisivo è stato giocato spesso dalla conversione di un sovrano, ma non vanno trascurati i contributi dei tanti missionari che percorrevano terre ricoperte da fitte foreste abitate da popolazioni per le quali il cristianesimo non era, se badi bene, una fede aliena di cui non conoscevano nulla, quanto piuttosto una religione nuova e profonda, ma sovente associata alle ambizioni di potenze straniere e che per questo motivo ispirava sia diffidenza che attrazione. Il cristianesimo infatti fu missionario fin dall'inizio, ma per assicurare all'inizio di una vera attività missionaria gestita centralmente dalla Chiesa, bisognava attendere l'epoca immediatamente successiva alla caduta dell'impero romano d'Occidente. Venuto meno lo scudo imperiale, i papi dovettero farsi carico di nuove incombenze politiche e diplomatiche, al cui interno quasi inevitabilmente si collocò lo sforzo di convertire i barbari, per alcuni dei quali esistevano ormai riferimenti istituzionali nei diversi regni che si andavano organizzando in Europa occidentale. Le strategie del Papa. Gregorio Magno, alla fine del VI secolo, scrisse al Basileus di Bisanzio che la situazione era disperata. Non c'erano più leggi e tutto stava cadendo sotto il controllo dei barbari pagani e idolatri. Se l'imperatore non aveva i mezzi per intervenire, il Papa non poteva permettersi di stare a guardare. Il pontificato di Gregorio Magno potrebbe essere considerato il punto di partenza della millenaria, con il senno di poi, attività missionaria della Chiesa. Al suo progetto, insieme diplomatico e religioso, si deve la fortunata missione inglese guidata da Agostino, premiata con la conversione del re di Kent. E il Papa non si accontentò di questo primo successo e attivò subito una strategia di diffusione con ogni mezzo della fede sul territorio degli Angli e dei regni limitrofi. Il ruolo di Gregorio è difficile da sottovalutare. Le direttive da lui impartite alla missione inglese divennero per secoli il punto di riferimento per tutte le iniziative simili. Oggi siamo portati a dare, in qualche modo per scontata, la cristianità dell'Europa e a maggior ragione dell'Italia. Ma Gregorio Magno non era del medesimo avviso, tanto che nel 594 inviò al vescovo di Cagliari una missione in cui gli rimproverava di tollerare la presenza dei rustici ancora pagani nella sua diocesi. I frutti del lavoro di Gregorio sono indirettamente visibili nel secolo successivo, il periodo durante il quale il papato fu spesso in condizione di non riuscire a supportare direttamente i missionari, limitandosi a legittimarne l'operato. I pontefici dell'inizio del VII secolo si preoccuparono di consolidare i rapporti della Chiesa con i diversi regni dell'Inghilterra, anche se l'apertura al cristianesimo da parte dei sovrani fu talvolta l'esito di dinamiche interne. È il caso della Northumbria, che accettò anche che preti accompagnassero la novella sposa del re Edwin, Ethelberga, principessa di Kent. E uno di questi sacerdoti, Paolino, fu nominato da Onorio I nel 634 arcivescovo di York, sede che ricevette dignità pari a quella del Canterbury, inaugurando una tradizione di prestigio destinata a durare i secoli a venire. E nel VII secolo il suolo inglese fu teatro di una sorta di concorrenza, non priva di tensioni, tra i missionari papali e gli irlandesi, animati da uno zelo senza uguali, ma che tendevano a muoversi con autonomia. Al di là delle strategie adottate dalla Chiesa di Roma, è lecito chiedersi non solo perché i barbari a un certo punto si siano convertiti al cristianesimo, ma anche a quale cristianesimo abbiano aderito. Alla religione dell'impero romano innanzitutto, ovvero il potere per eccellenza, per quanto indebolito potesse risultare nei fatti, al Dio degli eserciti della Bibbia, che favoriva la vittoria in battaglia ai suoi alleati, come sarebbe accaduto nel racconto della conversione di Costantino, che ovviamente circolava moltissimo, alla fede che, prima di garantire salvezza eterna, prometteva maggiore efficacia nella guarigione dei mali terreni e premiava chi la sceglieva anche in questo mondo. Per esempio, alla ricostruzione del venerabile Beda, alla conversione del re di Northumbria, Erdwin, siamo nel VII secolo, contribuì la missione da parte del sacerdote pagano Coifi, che la devozione agli dèi non aveva portato significativi vantaggi materiali e quindi implicitamente poteva valere la pena di sperimentare qualcosa di nuovo. Edwin, tuttavia, aveva potuto conoscere bene la nuova religione durante un periodo di esilio in Galles, nel corso del quale venne ospitato dal re Cadfan, certamente cristiano, forse come esito della prima parziale diffusione della fede di Cristo nel periodo in cui la Britannia era rimasta sotto il controllo romano. Da non trascurare parallelamente è la documentata importanza dell'influenza psicologica e politica esercitata sui re dalle loro mogli. Di certo fu la regina Berta, una franca cristiana, a incoraggiare l'attività missionaria nelle terre e nella corte. E il suo marito, Ethelbert del Kent, come abbiamo già ricordato, divenne il primo re anglosassone cristiano. Ancora è noto il ruolo della regina Teodolinda nel favorire il graduale passaggio dei Longobardi dal cristianesimo ariano al cattolicesimo romano. Rammentiamo che l'iniziale adesione al cristianesimo, seppur nella variante ariana, quella che negava che il figlio potesse essere della sostanza del padre, da parte dei Longobardi era stata, al pari di quelle dei Goti, frutto di un processo spontaneo avvenuto prima dell'ingresso di questi popoli nell'interno dei confini dell'ormai traballante impero romano. Questa è l'ultima delle puntate della serie. www.redigio.it e la storia continua.